Radio Golf, the Belly Podcast.
Parlo con il Falco di Abu Dhabi.
Falco risponde.
Ah, vedi, bravo, bravo, Roger, bravo, bravo. No, perché Roger, adesso che hai la copy, bravissimo. No, perché adesso che hai la clubhouse a forma di falco, come ti devo chiamare? Come ti debbo chiamare?
In amicizia, Andrea.
Ah, funziona ancora.
Funziona così.
Ok, allora no. Salutiamo Andrea Faldella, un piemontese nel deserto. Sei diventato direttore della sabbia. Come va? Cosa stai facendo?
Un sacco di cose sto facendo, perché da circa 7 mesi mi sono spostato da Abu Dhabi Golf Club, anticipato tu, con una nuova proprietà molto, molto interessata a sviluppare il progetto ulteriormente, interessata potenzialmente a ampliare il portfolio con altri circoli all'estero, quindi molto interessante. Abbiamo un albergo e quindi un Westin Hotel, quindi con 170 stanze, devo dire interessante, giornate piene. Contento.
Forse non tutti sanno che, questa è proprio tipo nota rubrica della settimana di Mistica, ma forse non tutti sanno che tu eri boss a Royal Park. Raccontaci un po' la tua carriera in qualche secondo.
Sì, beh, il Royal Park è stata una delle prime esperienze dopo aver iniziato al golf di Cuneo, che era stato costruito dai miei nonni, dopo essere stati soci a Biella e a Royal Park. E comunque ho avuto questa occasione stupenda, dove sono stato per 6 anni. Per me è stato fantastico, perché Royal Park ha rappresentato per me, e secondo me rappresenta ancora, uno dei circoli più all'avanguardia per quello che sono riusciti a costruire e a fare. Quindi per me è stato una fortuna, una benedizione, puoi chiamarla. Poi il team comunque che avevamo a Royal Park è sempre stato molto 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 forte, sia come proprietà che come colleghi, quindi mi hanno aiutato tanto. E poi dopo 6 anni lì, 4 Open e così via, ho intrapreso un percorso un pochino più di studi,
ma in adesso Inghilterra. Mi devi spiegare una cosa, no? Perché tu ti svegli una mattina e decidi di andare a Dubai, cioè così, no?
Ah no, esatto, era quello che ti stavo spiegando. Praticamente dopo... Vabbè, allora, ti aggiungo qualcosa di personale.
No, anche se... Sì, no, anche che mutande porti, il numero di scarpe...
No, non così personale. No.
Ah, non così personale, ok.
Non così personale, però quello che mi ha portato. Vabbè, dopo 4 anni a Royal Park, era il 2012.
Quando eri giovane,
molto giovane. l'ultimo anno dell'Open, chi conosco? La mia attuale moglie.
Ma quindi, infatti io sono un po' geloso, ma ne parliamo dopo.
È quello che mi ha portato però poi in realtà a pensare di affrontare un'esperienza all'estero. Quindi il primo passo qual è stato? Iscrivermi a questa Club Manager Association of Europe.
Certo, conosciamo
altre persone. Quindi questo era 10 anni fa. Forse 8 anni fa. Quindi primo corso, ci sono in Italia, ci sono in Spagna. Io dico no, ma io in Italia, fortunatamente come Royal Park, conosco già tante persone, di fare un corso in Italia con altri italiani senza nulla togliere, ma non mi dà quella spinta che allora prendo, certo, vado a Bournemouth in Inghilterra, in un'area un po' sperduta, faccio la mia prima settimana, tutti scozzesi e inglesi, e a parte uno che veniva da Dubai, Rashid Hamoud, non mi ricordo ancora il nome, lavorava al Dubai Creek. Quindi vabbè, finisce la settimana, torno in Italia, e dopo 3-4 mesi dico, senti Rashid, questa cosa di Dubai, perché giustamente internazionale, sto iniziando a guardare all'estero, no? Mia moglie era tornata a Milano nel frattempo, quindi io ero a Torino, quindi dovevamo trovare una soluzione per spostarci.
Esatto, perché se non è d'accordo la donna, poi tu non partivi, fratello. Mangiavi ancora la Bunette, no? Si dice Bunette.
Il Bunette, sì.
Il Bunette, scusami, la
Bunette. Da Patrizia Attilio, che è super top, molto come sempre. Comunque, fatto sta, mando una mail, scrivo, guarda, sto pensando, cosa mi consigli? Guarda, io quello che posso fare per te è darti indirizzi email dei vari general manager qua, e così via. Quindi mi ha mandato una lista molto professionale di Excel con il circolo, il nome, il contatto.
Bravo,
quindi io quello che ho dovuto, no, super, Questo, quindi cosa ho fatto? Ho preparato una cover letter, ho preparato un CV per quello che potevo preparare allora, voglio dire, 10 anni fa. Devo dire, io con l'inglese non ero un...
Non ero un campione, non è normale.
No, ma è normale.
Ci sta, succede.
Normale, generazioni anche diverse, quindi comunque fatto sta. Faccio tutto, mando... Niente, vabbè, per forse 3 mesi. Era agosto, io l'ho mandato a giugno forse. Ero in Grecia, tra l'altro, in vacanza. Mi arriva una mail dal general manager ai tempi dell'Health Club, dove sono stato per 6 anni, Chris Brown. Abbiamo ricevuto il tuo CV, abbiamo questa posizione come sales and membership manager, sorry. Quindi era leggermente diversa dal mio, che era più identificabile come golf operations, come segretario sportivo all'estero, chiamato così. Vabbè, però sono interessato comunque, sia sì, dire, io volevo andare, non perché Royal Park non stesse bene, perché ero bought into the idea, no, si dice quando sei convinto di voler fare qualcosa.
No, ma chiaro.
Quindi questo è, per farla breve, mi chiama, facciamo due o tre video call, mi danno un assignment da preparare, un compito, praticamente. Quindi vabbè, tutto va avanti, fatto sta, mi arriva una mail a settembre e dice, ok, ti abbiamo selezionato. Ok, cosa devo fare? Firmare.
Prendere un aereo, di solito.
Io a Dubai non c'ero mai stato prima, non ci ho neanche pensato. Martina mi ha detto... Io e i miei genitori siamo stati forse una decina d'anni fa, 5 anni fa, la città è super in divenire e così via. Cioè, vabbè, basta, io firmo, poi al limite torno indietro.
Ma sì, ma
cosa
c'è.
Può capitare? Voglio dire, alla fine tornerò indietro. Quindi mi sono buttato, sono andato e il 17 di novembre del 2015 ho iniziato, sono atterrato il 15 e il 17 ho iniziato a lavorare. Così, proprio, primo giorno della Race to Dubai, tra l'altro, di 2015.
No, ecco, a proposito, no, scusami, a proposito di Race to Dubai, tanto non ci sente nessuno, ma non è che tu tifi altri giocatori, ma non puoi dirlo perché sei il cognato di Pavan, non so, metti tifi Gagli, ma a cena gli dici Forzanello, no, non lo so come funziona.
Tifo Nello sempre,
okay.
Ma tifo anche tutti gli altri.
Okay,
tra l'altro, okay. Oggi ho visto Manassero, ha fatto meno 8 in Saudi e
sì,
era primo, fantastico.
No, ma infatti di qua anche gli altri stanno andando bene, ma sono molto molto contento. Io ti ho chiamato per delle curiosità turistiche, ma prima sì. Di continuare mi dici una canzone che ascolti di solito, perché adesso tu che sei lì ascolterai queste melodie orientali mentre sorseggi il tè. No,
no, devo dire, la vita a Dubai è super occidentale, super,
sì, però
super occidentale.
Cosa mi metti?
Orientale no, ogni tanto mi metto qualcosa di italiano perché mi manca un po' l'Italia, quindi magari gli 883
gli 8...
piuttosto.
Vabbè, spettacolare, no. Allora la decidi tu o la decido io quella degli 883?
No, non lo so.
La metto io. Sei un mito. Dai, la mettiamo e poi parliamo ancora di Dubai. Allora, Els a Dubai, poi General Manager ad Abu Dhabi. Insomma, prima di tutto mi devi spiegare una cosa, le differenze tra Dubai ed Abu Dhabi, no? Perché qui c'è sempre un po' di confusione. Ma c'è lotta golfistica come destinazione o siete amici? O si va d'accordo?
Metà-metà,
ok.
Il discorso è un pochino più complesso, però per farla molto breve, Dubai è una città molto dinamica che ha puntato sempre sull'essere multi... orientata su diversi aspetti del business, dal trading al turismo di tutti i tipi, di sport di diversi tipi e così via,
okay.
La vita un po' bling. Quindi voglio dire, Dubai naturalmente città molto dinamica, ma devo dire con 10 stupendi campi da golf all'interno,
sì,
della città,
sì,
si può dire,
assolutamente.
Tu sei stato qua,
sì, sì.
Però in realtà Dubai Tourism, che è l'associazione che promuove Dubai a livello turistico, non ha mai veramente puntato sul golf come lo sport prediletto per attrarre del turismo. È una delle attrazioni di Dubai, come può essere la ruota, il Burj Khalifa e così via, nel senso, fa parte di, ma non c'è una diciamo un piano a lungo termine per promuovere il golf, nonostante sia una destinazione golfistica pazzesca e nonostante sia di anno in anno diventi sempre più, diciamo, parte della, diciamo,
forte, destinazione. Ma scusami, invece Abu Dhabi ci crede di più e poi chi è la gente che
Abu Dhabi ha investito molto di più a livello turistico, il settore di, diciamo, il dipartimento turistico di Abu Dhabi è culturale. Etihad ai tempi aveva investito molto di più, e ho avuto una conversazione nei giorni scorsi con Etihad che vorrà investire nuovamente nel golf. E quindi, essendo una città un pochino più piccola, diciamo 1.700.000 persone contro magari 4.5 di Dubai, ed essendo molto più semplice, avendo molte meno attrazioni, ha in realtà puntato su una tipologia in tre bellissimi campi da golf, quindi destinazione perfetta, perché tu fai una settimana, giochi in tre campi, che poi in realtà sono più di tre, perché noi abbiamo il 9 buche notturno, c'è un altro 9 buche, così, diciamo comunque tre campi. E in più hanno aggiunto negli anni il Louvre, che è stato aperto da 2 o 3 anni, la moschea, hanno aperto il palazzo reale per fare visite, quindi puntano a un turismo un pochino di, non dico di livello, però magari un average dell'età un pochino più alta, mentre Dubai attrae più queste tipologie di turisti che si chiamano FIT, che sono più individuali, che viaggiano per lavoro o non per lavoro, quindi poi giocano al golf, mentre Abu Dhabi sta cercando di creare un po' più una destinazione un po' più culturale, se vogliamo.
Ma ti chiedo una cosa, tanti amici, tanti italiani vengono in zona, cos'è che ha funzionato del sistema, chiamiamolo Desert Swing, dune, cos'è che invece può migliorare per attrarre ancora lì?
Beh, la qualità del servizio in generale, da quando atterri a quando riparti, si prendono cura di te, dal trasporto all'albergo, alla qualità degli alberghi e dei campi da golf, alla qualità del servizio. Naturalmente quando arrivi e paghi un green fee, o comunque è compreso nei vari pacchetti, hai tutto incluso, dal golf cart personalizzato con le tue matitine, con i tee, col tovagliolo, con il pitch fork.
La matitina la rubo volentieri, te lo dico.
Sì, cioè tutto i golf cart, tutti con standard molto alti, tutti con lo GPS.
Sì, c'è proprio un po' il sogno.
È tutto molto... È un po' quello che noi abbiamo sempre visto accadere in America nel campo wow, cosa vedi? Sì, campo pratica di Sea Island, di questi campi con la piramide e con tutto che funziona, tutto in ordine, con l'ombrello, col divisore, è quello che trovi a Dubai. In realtà a Dubai hanno copiato quello che esisteva da qualche altra parte del mondo, l'America, e l'hanno reso loro, hanno la fortuna di avere una manodopera a un costo molto ridotto rispetto ad altri posti del mondo, e quindi con un eccesso di manodopera, cioè io alla Abu Dhabi Golf Club in totale abbiamo circa 190 dipendenti, parlo solo del campo da golf, neanche dell'albergo.
Vabbè, questo quindi, neanche un'acciaieria a Brescia, no, sto scherzando, però effettivamente
no, però è quello che ti dici. Siamo aperti quasi 24 ore al giorno, apriamo alle 4 del mattino e chiudiamo alla 1 di notte, 7 giorni su 7.
Ma ti fanno dormire? Ti fanno dormire o dobbiamo venire a prenderti? Dillo.
La verità è che mi fanno anche dormire, perché ho una camera all'albergo quando voglio fermarmi, che faccio tardi, perché io vivo a Dubai. Questo è il concetto qua.
Vabbè, ma tutti i giorni qua dobbiamo convincere lei.
Lei lavora anche qua.
Cosa fa?
Abbiamo tutti gli amici. Lavora per il gruppo Emirates, ma non per l'airline. Il gruppo Emirates sviluppa anche, ha un sacco di altre società. Lei sviluppa piattaforme digitali per il turismo, tra l'altro.
Ah, allora la devo chiamare, senti parlare invece al contrario di Italia in quelle zone, cioè ti chiedono del nostro golf, del nostro turismo o della Ryder Cup?
Devo dire che l'Italia ha sempre il suo fascino, 100%, quindi quando io mi presento sono italiano. A livello golfistico, purtroppo non c'è ancora questa tipologia di approccio, di dire voglio andare a giocare in Italia. quando io in realtà ho cercato di promuovere alcune destinazioni, naturalmente sto cercando di fare degli accordi con alcuni circoli in questo momento, mi sono messo d'accordo, per esempio il Parco di Roma è uno, conosco Fabrizio, uno dei ragazzi che in questo momento sta aiutando, e quindi un circolo all'interno di Roma con la Ryder Cup al Marco Simone, secondo me dovrebbero diventare delle destinazioni, e io sto cercando un po' nelle zone dei laghi, perché giustamente la Emirates vola su Dubai, su Venezia, su Bologna e su Roma, e quindi quando mi chiedono dico guarda, se atterri lì, certo non dico non ti mando a Royal Park da Milano, però ti dico vabbè, lì puoi giocare a Villa d'Este, a Monticello, a,
voglio dire, certo, a Monza, no, no,
a
ma
Monza, a Garda Golf e così via, non è che li mandi tanto in giro per l'Alga, però ne parlo tanto, però non c'è tanto questa cultura, devo dire, purtroppo. E anche la Ryder Cup all'estero, meno in questo momento, non si percepisce così tanto il patrimonio Italia legato alla Ryder Cup, quello che essere il patrimonio Italia.
Forse potrebbero capirlo proprio allo scattare dell'anno Ryder, di solito succedono anche
come
cose,
sempre,
no?
Perché poi inizi ad avere più comunicazione, ad avere più immagini.
Sì, adesso però abbiamo ancora bisogno di un Open d'Italia a ottobre per rivedere il campo. Che comunque
il campo era pazzesco. Io tra l'altro sono andato prima dell'Open e avevo solo l'opportunità di giocare 9 buche. Il campo è pazzesco, il Marco Simone.
No.
Molto.
Grandissimo.
Io non l'ho mai visto prima, devo dire, l'ho visto adesso. E chapeau al team che lo sta gestendo, ma anche che l'ha rifatto, diciamo, a livello di tappeto.
Senti, senza che ti sentano i tuoi boss, la cosa più strana che hai visto a Dubai o Abu Dhabi sul campo da golf, tipo, non so, dromedario al posto dei car, oppure un car della Ferrari, dai, dimmi qualcosa, fratello, qualcosa che non sarebbe dire, ti prego. Ce l'hai.
Non è così facile.
Ce l'hai.
Però sì, ci sono dei personaggi abbastanza particolari. Devo dire, non ci sono tanti Emirati, per esempio, questa è una cosa che posso dire, a Dubai ci sono pochissimi emiratini che giocano a golf.
Questa era la domanda dopo, te lo dico.
Mentre ad Abu Dhabi sono pieno, nel senso c'è un numero di tipo 25 soci che sono emiratini, quindi arrivano tutti vestiti molto per bene, col kandura, che è l'abito.
Certo.
Tipico, tanto super elegante, si cambiano e vanno a giocare, devo dire, sono dei signori, devo dire, tutti molto, molto educati. La cosa, non lo so, guarda, ce ne sono forse alcune, ma non è legata a qualcosa di pazzo così, per una volta è venuto il re della Malesia a giocare,
ecco, vedi,
quando era ancora all'Els Club, con tutto il suo seguito e mi ha fatto 15.000 sorridere. No, una ventina. Tutti c'erano quelli addetti a pagare, quelli addetti a pulirgli le scale. Però lui si è seduto al fondo del tavolo, col tavolo lungo, e tutti sono andati lì a baciargli quasi la mano. E lui aveva invitato tutti per mangiare. Alcuni dei suoi assistenti giocavano a golf, sono andati in campo. Devo dire che era stata una cosa abbastanza particolare. Che è capitata, è una di queste cose che capitano un po' qua. Ma un'altra molto bella è che sempre all'Els Club abbiamo una academy, che è la Claude Harmon Performance Golf Academy, e Will Smith è venuto a fare lezione. Will Smith, che dice,
grande, okay, Will,
wow. Che lui è abbastanza appassionato di Dubai, quindi quello è stato un altro personaggio che è arrivato così di colpo, e dici, Robbie Williams è venuto una volta, quindi vabbè, no, non è tanto adesso magari qualcosa di crazy, però sono quei personaggi che passano da queste parti e niente, ti possono capitare così tra le mani da un momento all'altro.
Mi diverte.
Quello è divertente. È un
Senti,
po', diciamo.
Ma ti hanno mai offerto dei cammelli per lei? No, perché essendo bella, almeno 100, o non mollare sotto i 100,
Sì, devo controllare il mercato dei cammelli adesso, come sta cambio col cammello.
Fai brutto, ma sei matto, i trasporti green, non scherziamo, sta tirando.
No,
che,
no.
Che canzone ascolti con lei? O vogliamo dedicarne una? Tu sai, adesso se gli dedichi Massimo Ranieri, però spengo.
No, direi più i Coldplay, perché sono stati un bellissimo concerto di Capodanno ad Abu Dhabi dei Coldplay, tipo Magic dei Coldplay.
La buttiamo lì, un bel Magic, guarda, non si butta mai via, mai.
Mai, bellissimo tra l'altro il concerto di Coldplay. Ma. Call it magic, call it true. Call it magic when I'm with you, and I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you.
Stiamo per concludere, ma devo ancora chiederti qualcosa. Sei pronto?
Mi tengo.
C'è lì, cintura lacciata. No, io dico, il tocco, la magia italiana all'estero funziona ancora. Cioè, in cosa sei rimasto italiano, bravo tu? Perché ti pagano? Perché ti sopportano? Cioè, sei un italiano, ma hai quel tocco lì. Di solito ce l'abbiamo.
Sì, la passione, devo dire, probabilmente la passione che si vede in quello che facciamo. Il tipo di approcciare le persone, la tipologia in cui approcci le persone, approcci, diciamo, le relazioni. Nel mio caso, secondo me, l'onestà, perché io devo dire sono sempre molto trasparente in generale, quello è sempre apprezzato. Ecco, una cosa con gli emiratini, per esempio con il mio nuovo employer, quindi, loro basano la relazione molto sulla fiducia che possono avere in un'altra persona. Quello per loro è la base di qualsiasi tipo di relazione che poi vogliono avere, che sia lavorativo o personale. Quindi in questo senso, io penso di essere una persona abbastanza trasparente, onesta, che sono quello che vedi. E poi l'italianità, devo dire, paga sempre all'estero. Abbiamo sempre un po' quel fascino del
creativo, no?
Dell'essere un po' speciali, dell'essere un po' più raffinati, dell'essere. Tante volte mi chiede: ah, ma tu che cosa faresti qua? Che tipo di gusto? Cioè,
certo. Vabbè, anche il gusto, hai detto bene.
Il gusto, un po' il tocco, come si suol dire.
Il tocco, guarda, è così. Sì. È così.
In tanti... devo dire, quello è una carta vincente. Tuttora, nonostante tanti anni.
Andre, in tanti si chiedono come sarà Abu Dhabi, come sarà anche Dubai fra qualche anno. Tu cosa intravedi all'orizzonte?
Guarda, secondo me continuerà a crescere, perché stanno facendo tante scelte giuste. Sono stati molto bravi a prepararsi per quello che sarebbe stato il loro futuro. Hanno in tasca un sacco di opzioni che possono attivare nel momento in cui ne avranno bisogno, e quindi stanno continuando a crescere. Durante il Covid, devo dire, nonostante sia terribile da pensare, Dubai è stato un bel posto in cui vivere. Siamo stati liberi praticamente da subito, a parte 4 settimane di lockdown. È stata sempre abbastanza aperta al turismo. Questo che cosa ha creato? Ha creato una richiesta da parte di tutta, diciamo, la parte europea, asiatica, perché poi Dubai è molto centrale, quindi di tutti, diciamo, i territori circostanti, Africa, Europa e Asia, di persone che volevano una via d'uscita, e sono venute a Dubai, hanno continuato a investire a Dubai, hanno iniziato a spostare le loro aziende di trading a Dubai, hanno investito nel real estate. Quindi io vedo, se devo essere onesto, un futuro roseo per Dubai, ma lo vedo anche per Abu Dhabi. perché bene. Anche Abu Dhabi sta crescendo molto in modo leggermente diverso. La cosa bella è che Abu Dhabi non vuole, ha deciso di non competere con Dubai, perché in questo momento competere con Dubai secondo me è una lotta persa, per, non dico per chiunque, però voglio dire è una lotta persa.
No, no, fa la sua
strada. Creare la tua identità. E Abu Dhabi resta la capitale degli Emirati, resta la città più ricca degli Emirati, quindi hanno comunque sia in qualche modo un controllo sempre sugli Emirati Arabi Uniti, ed è tuttora vero che Abu Dhabi è, diciamo, la città che è la capitale, è il polo decisionale delle policies che vengono poi implementate. E quindi la cosa bella, adesso c'è il Guggenheim che si spera aprirà ad Abu Dhabi, quindi vedi, Abu Dhabi ha preso una destinazione leggermente più di classe turistica, mentre Dubai è un pochino più per tutti, è molto bella, può essere molto di classe, può essere molto giovane, può essere molto crazy, può essere molto... Dubai è veramente tutto, a Dubai hai tutto quello che puoi, a livello
dopo...
sport, a livello di...
E dopo questa esperienza cosa fai? Ti sparerai Giappone, America o rimani coi piedi nella sabbia? Ti piace avere il piedino caldo?
Beh, a me piace il clima, diciamo, di queste parti, naturalmente. Guarda, è una domanda che mi hanno fatto in tanti. A un certo punto volevo andare in America quasi a tutti i costi, lavorando per Trun Golf, naturalmente.
Sì.
Ci sarebbe questa opportunità, ma la realtà è che l'America è anche un posto pieno di controsensi, quindi... Sì, mi piacerebbe, perché tutte le volte che sono andato in America ho imparato qualcosa, ho conosciuto persone fantastiche. Vivere non lo so, qui si vive veramente bene, è difficile andare via, te lo dico, perché quando uno entra nelle dinamiche della città la vita diventa molto facile. Non voglio entrare a dirti delle cose perché poi sembro un viziato, ma dalle delivery a casa di qualsiasi cosa, mi fanno anche benzina, noi viviamo in una villa. Quindi senza andare al distributore hai un'applicazione, la sera torni a casa, ti fanno benzina quando vuoi, tu esci e hai già la macchina lavata e col pieno, cioè stupidaggini. Però devo dire che rendono la città è super sicura. Forse la cosa più bella che io pubblicizzo sempre di Dubai è che è sicura. Quando hai una famiglia, una bambina e così via, e che può andare al parchetto dietro casa e non c'è nessun tipo di pericolo, lasci la casa aperta, lasci la macchina aperta, quello è impagabile.
Direi. Senti,
quello è più ancora di tutti i vizi.
A bruciapelo, un green feed a te quanto costa?
Guarda, dai 150 ai 250 euro, dipende un pochino naturalmente dalla giornata.
Lo ricordo io, campo che avete visto tutti in televisione, la Clubhouse col Falco, HSBC 16
Championship. Edizione,
ecco, esatto, no, perché anni. Sai, quando parliamo di soldi si fa sempre, è sempre difficile, no? Però quando tocchiamo questi green fee bisogna ricordare che cosa c'è stato e il livello di manutenzione.
Devo dire, questa è più o meno la media.
Esatto,
devo dire, questa è più o meno la media di Dubai e Abu Dhabi. Però come dico, e non voglio fare paragoni in questo momento, lungi da me, ma un green fee, adesso non, spero che a Royal Park non mi odino, ma è sui 120 euro probabilmente un fine settimana. Devi aggiungere 30, 40, 50 euro di un golf cart. Le palline là sono gratuite, ma anche qui sono gratuite.
No, però, no, ma ne parlavamo oggi. È una domanda che ti faccio perché ne ho parlato oggi con amici golfisti e concordi, volevo dire. Ti lascio andare a dar da mangiare al cammello, però ricordati che mi piacciono da morire i datteri quando passo a trovarti, quindi se gentilmente le fai trovare... piattino.
Ce ne sono di buonissimi, ricoperti di cioccolato con l'arancia,
ecco,
dentro.
Vedi?
Fammi sapere.
No, adesso ti do l'indirizzo. Ultima domanda che so che sei esperto di snowboard sulle dune. È meglio
sandboard,
esatto. Meglio regular o goofy, lo stance intendo. Ti ho fregato.
Non lo so.
Oh, finalmente. Allora,
regular, dico crisi, regular, no? regular così.
Dici regular solo perché ho detto regular. Se avessi detto medium, perché? Avresti detto medium. Okay. Perfetto. Vabbè, d'altra parte. Segno zodiacale di Andrea, così lo sappiamo.
Sagittario.
Ah, però nel deserto ci stava più uno scorpione, secondo me.
Beh, il cavallo è, devo dirti, il cavallo e il falco sono gli animali,
certo.
Gli animali, diciamo, scusa, mi ho perso la parola, sono quelli nazionali. Il falco è è il simbolo nazionale. Pensa che il falco, ti dico una cosa, non so se sia vera una leggenda, in Europa e in America puoi volare con un animale da compagnia che è il cane. Etihad, Emirates, non so, non voglio dire una cavolata, ma a un certo punto avevo sentito ti lascerebbero volare in cabina con un falco perché è il simbolo nazionale.
Bene, allora io adesso ne vado a prendere uno, tipo è presente Harry Potter quando va a comprare il gufo, no? Io domani vado a comprare un falco e voglio vedere se non mi schianto ai controlli alinate, però ti Malpensa, però ti faccio sapere.
Assolutamente.
Copriti e proteggi Martina dalle tempeste di sabbia, non fare l'asino.
sarà fatto e dalla vista di venditore dei cammelli.
Esatto, sì, non sotto i 100 che ci rimango male. Ce lo vengo io.
Andata, grazie mille per la chiacchierata, Ale. Ci vediamo presto a Dubai, sicuramente. Resto a Dubai o
vengo, o promesso.
Probabilmente.
Sing Your Life. Radio Golf, The Belly Podcast.